Ecco, riprendiamo, siamo sempre nella lezione 1, parte seconda, e iniziamo un po' a scorporare il significato dell'antropologia culturale. Allora, letteralmente antropologia significa, deriva dal greco, anthropos, logos, quindi il discorso, il sapere, lo studio sull'uomo, l'uomo non chiaramente declinato in termini di genere, ma umanità. In quali termini? Dal punto di vista culturale. Quindi attorno a questi due significati, il discorso dell'uomo, dell'umanità e la cultura, si gioca un po' la tradizione dell'antropologia. L'antropologia culturale in realtà è una disciplina relativamente giovane, sorge a fine 800, vedremo con delle implicazioni molto strette con la storia del colonialismo, con la storia delle esplorazioni geografiche e si compone sostanzialmente di tanto per fare chiarezza anche su un vocabolario minimo di base, voi troverete nella letteratura scientifica, nella bibliografia, il termine antropologia culturale, ma negli stessi contesti britannici o americani, spesso quello che noi intendiamo per antropologia culturale è antropologia sociale, oppure in contesti europei etnologia. Adesso vedremo a breve il significato specifico e quali interpretazioni si possono dare a queste etichette disciplinari. In Italia la tradizione che è stata sempre molto legata alla filologia, alla letteratura, in qualche modo l'Italia vuoi per un passato coloniale non così importante come è stato in Gran Bretagna o in Francia, ma soprattutto anche un ambivalente rapporto con la storia coloniale, le cosiddette discipline demo-etno-antropologiche si sono sviluppate prevalentemente dalle tradizioni popolari, con una tradizione proprio di filologia, di studi di cultura orale, quindi vedremo un po' che questo ha segnato anche un certo ritardo dell'antropologia nel confronto sul campo con tutte le problematiche più connesse con la modernità, tra cui anche l'antropologia dell'educazione, l'antropologia delle migrazioni, via dicendo. Se dovessi veramente sintetizzarvi che cos'è l'antropologia, e l'antropologia è sostanzialmente un discorso che riguarda, che cerca di capire la dinamica complessa con l'alterità, con l'alter da me. Ma chiaramente quando parlo di alter da me parlo anche di me, parlo di identità, quindi è un discorso che lega quello che noi definiamo come identità collettiva, chi siamo. Dove stiamo andando, qual è il nostro prototipo di umanità, qual è il nostro prototipo di educazione, che chiaramente è quello che forgia l'essere umano nella collettività, e che cosa significa la rappresentazione, il legame che mi conduce verso l'altro. Allora, la differenza, qui siamo in un corso, siamo incardinati in un corso di filosofia, la differenza fondamentale che è di metodo e di approccio, ma anche chiaramente poi di obiettivi rispetto agli studi filosofici, che l'antropologia scende sul campo, cioè parte e va in esplorazione in qualche modo di quelle che sono le differenze culturali, tenendo conto dei contesti, contesti storici, contesti geografici, culturali e sociali, quindi non si limita semplicemente a riflettere in maniera speculativa, teorica sull'alterità, sull'altro da me, ma cerca di comprendere quasi per immersione, per contrasto, spesso anche per conflitto, che cosa ci unisce e che cosa ci contraddistingue invece da varie forme di alterità. Questo significa Remotti, che è un antropologo, forse maggior antropologo della modernità italiana, dice che l'antropologia significa fare il giro più lungo attraverso le tradizioni, gli usi e i costumi altrui, per ritornare a casa propria, ma per accumulare un sapere su noi stessi, sul nostro senso di umanità, che in qualche modo fa il giro attraverso tutti i costumi degli altri. Questo non per scopi valutativi, comparativi, ma per acquisire uno sguardo che per contrasto con forme che noi non pensavamo possibili, molto diverse, molto che ci distaccano dalla nostra naturalizzazione di pensare come siamo, come si vive, come si educa e via dicendo, chiaramente ci dà un valore contrastivo ma anche aggiuntivo tutto questo. Allora, se noi andiamo alla slide numero 2, vi ho messo molto in sintesi, cerco di spiegarvi quelle che sono le differenze. Queste sono le differenze che un po' sono state, come vi dicevo poco fa, declinate in diversi ambiti nazionali, quindi diverse tradizioni, scuole di pensiero, la scuola americana di antropologia è molto diversa, ad esempio, da quella francese, così come molto diversa dall'etnologia dell'Est Europa. Ora, qui non abbiamo il tempo di soffermarci su quelle che sono le diverse tradizioni, però mi preme fornirvi almeno un vocabolario minimo di base, quindi quelle che sono scienze antropologiche, quindi scienze sociali, e in qualche modo in questo corso per futuri insegnanti il mio obiettivo è di trasferirvi proprio degli strumenti di scienze sociali, quindi basate su un'osservazione sul campo, una partecipazione sul campo, ma anche in qualche modo molto applicative, operative, politiche, in un senso buono del termine, non chiaramente semplificando l'operazionismo. Allora, le scienze antropologiche, volendo utilizzare una distinzione che fu coniata da Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, forse il più grosso antropologo, il più famoso francese, che ha ragionato e speculato moltissimo appunto sulle anche le varie caratteristiche disciplinari delle scienze antropologiche. Parla di etnografia, che significa letteralmente scrivere le culture, come raccolta dati. Però state immediatamente attenti perché la raccolta dati non è, chiaramente non siamo entomologi, non andiamo a osservare gli altri umani. La raccolta dati implica automaticamente un processo interpretativo, di scambio dialogico con l'alterità. E però semplificando diciamo che quando noi andiamo sul campo e facciamo un taccuino di raccolta di dati, stiamo facendo etnografia. Il livello più, diciamo, superiore in termini di speculazione intellettuale è quello etnologico. L'etnologia significa che io già dopo aver raccolto i dati, ad esempio nelle scuole dove sto lavorando per capire la dispersione scolastica, applichi una comparazione, quindi una sintesi e un'elaborazione dei miei dati con le altre scuole, con le altre ricerche. Questo significa che non mi fermo a un piano meramente locale, sia che studi delle cose molto di cultura materiale, molto semplici, sia che studi ad esempio complessi apparati religiosi o politici. Quindi l'etnologia mi induce in qualche modo ad alzare il livello, ma è l'antropologia in sé che rappresenta l'obiettivo finale, perché l'antropologia non si limita a cercare di descrivere e interpretare perché certe popolazioni si muovono in un determinato modo o mangiano in un determinato modo o educano i figli a scuola in un determinato modo. Io voglio capire di più sull'educazione in generale. Per capire questo devo chiaramente andare per gradi e quindi partire da un livello di raccolta dati etnografico, comparare con la letteratura oggi davvero enorme, sconfinata, che studia lo stesso subject, lo stesso argomento, e poi arrivare a un'elaborazione che mi può portare delle come dire, teorie, delle speculazioni teoriche di più alto livello che possono essere applicate non solo a quella popolazione, o a quel fenomeno particolare, ma all'umanità in generale. Ecco, questa è un po' come dire, la stratificazione di significati. Che ripeto, però non è gerarchica, perché in realtà quando noi facciamo una ricerca antropologica ci muoviamo immediatamente su un piano etnografico, è qualcosa di inscindibile. Quando io scendo sul campo è chiaro che mi trascino già dietro tutte le cose che ho precedentemente studiato o che ho letto ad hoc per affrontare quel dato tipo di ricerca. Diciamo che una delle caratteristiche dell'antropologia è quella di essere strettamente vincolata a quella che è un'osservazione sul campo e quindi a quella che è una realtà sociale. Non si. Diciamo, finito il periodo coloniale, dove c'erano i missionari, c'erano i funzionari che mandavano dei survey e dei resoconti, ecco, dopo quella fase lì, in tutto il Novecento, l'antropologo in genere è una persona che si reca e che vive, una volta si diceva fra gli indigeni, oggi diremo fra gli informatori, fra la realtà che deve indagare. L'ultima voce che trovate in questa slide, la numero 2, riguarda le tradizioni popolari. Come vi avevo anticipato, in Italia la tradizione si è sviluppata più da un contesto di filologia, di filosofia, perché un po' è l'umanesimo che è la filosofia idealistica che ha connotato e condizionato moltissimo il Novecento italiano, e quindi oggi chiaramente dialoghiamo sempre di più con una letteratura che è internazionale, su riviste che sono per lo più in lingua inglese, che sono transnazionali, non sono più legate ai contesti metodologici nazionali, però se devo riferirvi come è sorta l'antropologia e le tradizioni popolari in Italia, ecco, sono partite da quella che era chiamata demologia, quindi un'attenzione molto forte, una subalternità interna all'Italia. De Martino, tutta la scuola antropologica italiana in genere studiava i contadini come forma di alterità rispetto alla civiltà italiana. Ecco perché il termine demos, poi la ripresa, fu fatta, diciamo, da Gramsci, da tutta una serie di studi dove il termine subalternità acquisterà anche una valenza metodologica diversa, ma è importante che sappiate che in qualche modo il ritardo anche nella produzione scientifica dell'antropologia italiana è legato a questo background di partenza che lo legava molto di più alle humanities rispetto alle scienze sociali che si misuravano invece in tutto il Novecento, nelle altre nazioni come Francia, Inghilterra, Stati Uniti, via dicendo, con quelle che erano problematiche legate al campo e alle società. Passiamo alla slide numero 3. Sinteticamente, se dovessi ricostruirvi, qui sto facendo veramente una sintesi brutale perché chiaramente non abbiamo tempo sufficiente per ricostruire la storia dell'antropologia culturale, nei suoi intrecci anche fra le varie, come dire, mainstream nazionali, quindi le varie scuole di pensiero. Ecco, però il riconoscimento che vi aiuta anche a capire quali sono un po' gli approcci particolari dell'antropologia, normalmente si considera Erodoto come uno dei primi antropologi e etnografi della storia, nel VI secolo a.C. Perché? Perché Erodoto, che era greco chiaramente, fu uno dei pochi che si presero la briga di andare a indagare di persona, quindi in maniera etnografica, quelli che all'epoca venivano definiti dai greci i barbari, i barbaros, i balbuzienti, no? E quindi questo è un significato che ancora oggi noi citiamo perché chiaramente chi è barbaro è colui che non parla la mia lingua, balbetta perché io non capisco la sua lingua, quindi un atto etnocentrico, quello che contraddistingue la cultura greca, così come tutte le culture che in qualche modo devono fondare la loro superiorità, la loro centralità, rinnegando le lingue e le culture degli altri. Ma Erodoto, già nel VI secolo a.C., si prende la briga di andare a vedere che cosa succedeva in Egitto, che cosa succedeva nei territori che circondavano la Grecia, e riportò a casa dei diari di campo in cui per la prima volta viene un po' decostruita questa ideologia etnocentrica greca, in cui in realtà si vede che i barbari, così barbari, in realtà non sono, e quindi c'è un confronto non pregiudiziale con altre forme di storicità, di cultura, che viene importato in quella che era la sua patria. Ecco, questo è un passaggio abbastanza importante, e poi in realtà il vero scarto avviene con la scoperta del Nuovo Mondo, no? Con la scoperta della cosiddetta dell'America, dell'umanesimo, perché? Perché lì chiaramente troviamo l'incontro storico e andiamo un attimo alla slide numero 4, così vedete anche le immagini, no? Come veniva rappresentata questa alterità nel XV secolo, vedete l'immagine dei cannibali, perché? Perché la grossa sconfitta per certi versi in termini di dialogo interculturale fra l'Europa che si espande, che va alla scoperta di questo nuovo mondo e che incontra queste popolazioni così distanti, e Cristoforo Colombo riporta appunto ai connazionali o alla Spagna, queste immagini e questa incapacità di descrivere un'umanità che secondo lui era talmente distante da quello che era il concetto di civiltà, di usi e costumi europei nello stesso periodo, che e fu autorizzato di fatto a sbranare, a fare uno dei più grossi genocidi della storia. Perché? Perché gli indigeni che incontrarono e che chiaramente sterminarono non erano considerati esseri umani proprio perché non erano considerati alla pari con quelle che erano in qualche modo considerate le regole dell'umanità minima europea, che chiaramente erano declinate solo seguendo il proprio contesto. Ma attenzione che lo stesso errore, ad esempio l'accusa di cannibalismo, ora io non mi soffermo perché questo è uno dei topos storici, no? Troverete nel libro di Robbins, rimando alla lettura pagina 17 sul cannibalismo rituale dei Wari, vedrete che in realtà è stata abbastanza una lettura razzista e pregiudiziale da parte dell'Europa, ma lo stesso errore di catalogazione di rapporto lo commisero gli indigeni, perché gli indigeni collocarono in realtà Colombo, Cortés come divinità, quindi considerare l'alterità come essere animale, quindi uno stato di natura non umano, oppure come divinità nella sfera sacra, significa allo stesso modo non contemplare un rapporto con l'altro da me che è diverso ma che resta umano come me. Quindi il grosso scacco, diciamo, nella scoperta del nuovo mondo fu questo incontro fra due umanità che non furono in grado di riconoscersi né di rispettarsi. Chiaramente gli incontri non sono solo fra culture, ma sono fra poteri e capacità di sterminio, e in qualche modo il nuovo mondo fu quello che pagò prezzo maggiore nell'incontro con questa alterità. Il secondo passaggio storico, torno un attimo alla slide numero 3, fu quello della fondazione dell'illuminismo. Ecco, l'illuminismo con 1799, con la Società degli Osservatori dell'Uomo, si pongono questo primo ideale di garantire l'idea di essere umano in termini universali, astratti. Se vogliamo, l'illuminismo e poi la rivoluzione francese sono quelli che in qualche modo garantiscono l'etica dei diritti umani universali, anche con tutta l'astrazione, con tutti i limiti che questo comporta. Però è importante che nello stesso tempo il riscatto di tutta una serie di popolazioni che vennero sostenute dagli illuministi, questo enorme progetto, no, di studiare e di fare un catalogo di tutti gli usi e costumi, e riporta però, se guardate la slide numero 5, l'immagine che vi ho inserito, de Gérandot, fine Settecento, un altro rischio, che è quello di rappresentare il mito del buon selvaggio, quindi di nuovo un rapporto con un'alterità dalla mia cultura, dalla mia società, che è una fuga, perché in realtà non è un misurarsi realmente con quelle che sono popolazioni completamente diverse in termini storici, in termini di scelte politiche, culturali, ma significa, già comincia questo mito dell'Europa decadente che cerca una fuga in paradisi esotici. Questo avrà un grosso impatto, lo sapete meglio di me, sulla pittura da Picasso, Gauguin e via dicendo, ma anche in quello che poi diventa il grosso catalogo turistico che ancora oggi noi sfruttiamo, cioè il fatto che gli altri sono meno civilizzati e sono comunque rappresentano un'alterità sotto controllo, perché il buon selvaggio è anche meno pericoloso in quanto buon selvaggio, e quindi di nuovo uno scacco in termini di dialogo e di confronto interculturale. Ecco, questi sono i cliché che in qualche modo condizionano storicamente. Tornando di nuovo alla slide 3, l'ultima fase importante dal punto di vista storico è quella dell'evoluzionismo del positivismo. Ecco, questa è formalmente, segna la tappa, la nascita dell'antropologia culturale, che è una disciplina che nasce di fatto col colonialismo. Allora, voi ricorderete l'evoluzionismo di Darwin, quindi il grosso discorso di considerare un'evoluzione dal punto di vista della sopravvivenza biologica della specie umana e quindi fisica legata alla natura, e questa grossa teoria importantissima di Darwin viene applicata in maniera indebita in quello che diventa il darwinismo sociale, quindi in qualche modo il positivismo, una modalità di studiare le società umane quasi fossero degli strati geologici, come se non avessero dei processi di storicità. Quindi il grosso errore che poi giustifica il progetto coloniale fu da parte diciamo dei successori di Darwin, perché Darwin di per sé non teorizzò mai questo tipo di scala gerarchica delle popolazioni. Invece il darwinismo sociale, da Spencer in poi, definì in qualche modo una scala di gerarchie fra le società superiori, quelle civilizzate, e quelle via via più inferiori, le società barbare, le società primitive, le società che devono ancora svilupparsi. Questo di fatto costruì un'interpretazione, uno schema che autorizzò a colonizzare, quindi di fatto a espropriare le terre a buona parte del sud del mondo. Chiaramente l'idea di evoluzione, di civiltà, rappresentava il punto, l'apice del progresso e rappresentava l'Inghilterra vittoriana, quindi il grosso atto di sopraffazione fu proprio quello intellettuale di concepirsi non solo come centro del mondo e come centro che determinava il potere attraverso appunto forme di colonizzazione, quindi di violenza politica, economica, ma soprattutto quello di considerare anche questa linea del tempo per tappe obbligatorie di successione di civiltà, laddove il modello che restava poi dominante e indiscutibilmente centrale era quello della rivoluzione industriale, quello dell'Europa di fine Ottocento. Ecco, questa scala di gerarchia dei valori, ribadisco che è ancora uno dei grossi pregiudizi con i quali anche Nel nuovo millennio noi ci confrontiamo, perché se voi guardate gli stereotipi che in genere condizionano i rapporti con l'Africa, con i paesi cosiddetti in via di sviluppo, sono sempre condizionati dall'idea che sono dei paesi arretrati, non ancora progrediti, e in qualche modo c'è quasi un senso di superiorità su una scala che, ripeto, impatta moltissimo anche sulla concezione del tempo che noi abbiamo, che è quella di pensare una progressione a tappe, quasi se il tempo fosse una freccia unilineare, determinata e deterministica, che condiziona il nostro rapporto con tutte le altre società. Ecco, sono 20 minuti, io mi fermerei qui e carico questa che diventa la prima lezione formale, del nostro corso.